Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Lei ha parlato di un'altra cosa che anche io la menziono lì nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ha parlato del clericalismo. È uno dei mali, è uno dei mali della Chiesa. Ma è un male complice, perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare ai laici. Ma tanti laici in ginocchia chiedono di essere clericalizzati, perché è più comodo, è più comodo. E questo è... E questo è un peccato a due mani. E dobbiamo vincere questa tentazione.
Il clericalismo è uno dei mali della Chiesa. È più comodo. Dobbiamo vincere questa tentazione. Così Papa Francesco nel discorso ai membri dell'Associazione Corallo il 22 marzo scorso. Ma la parola clericalismo torna spesso nell'insegnamento del Papa. Come ricordava lui stesso, è contenuta nell'Evangelii Gaudium, la sua esortazione apostolica. A volte i laici, scrive il Papa, non trovano spazio nelle loro chiese particolari per poter esprimersi ed agire a causa di un eccessivo clericalismo. O ancora nell'intervista a Eugenio Scalfari sulla Repubblica, il Papa diceva: «Quando ho di fronte un clericale divento anticlericale di botto. Il clericalismo non dovrebbe avere niente a che vedere con il cristianesimo». O ancora, la malattia tipica della Chiesa ripiegata su se stessa è l'autoreferenzialità, una specie di narcisismo che ci conduce alla mondanità spirituale e al clericalismo. Sono sempre parole del Papa. E ancora, la tentazione del clericalismo che tanto danno fa alla Chiesa in America Latina è un ostacolo per lo sviluppo della maturità e della responsabilità cristiana di buona parte del laicato. E quando era cardinale arcivescovo di Buenos Aires nel settembre 2012, disse: clericalizzare la Chiesa è ipocrisia farisaica. Noi partiamo proprio da questo concetto, l'anticlericalismo potremmo chiamarlo, di Papa Francesco. Lo approfondiamo in questa puntata con l'aiuto di un ospite che ci ha raggiunto in studio, che ringrazio molto, è Vittorio Alberti, filosofo ufficiale del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Vittorio, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, ti abbiamo invitato perché tu già in un tuo libro di qualche tempo fa avevi usato questa terminologia, l'anticlericalismo non antiecclesiastico. Il libro era Nuovo Umanesimo e Nuova Laicità. E proprio da questa idea, un anticlericalismo che tu attribuisci proprio a Papa Francesco, sta nascendo un tuo nuovo lavoro che prenderà in esame proprio il pensiero di Papa Bergoglio. Come definiresti l'anticlericalismo non antiecclesiastico in generale e poi quello del Papa?
Ecco, l'anticlericalismo non antiecclesiastico, che sembra quasi una contraddizione.
È quasi difficile da dire.
Sì, 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 è uno scioglilingua complicato. Richiama necessariamente il tema della laicità, perché che cos'è il clericalismo? Il clericalismo fondamentalmente, l'anticlericalismo è fondamentalmente un'opposizione al clero, ecco, alla Chiesa istituzione intesa come clero, abbasso i preti, si scriveva sui muri nell'Ottocento. E questo problema richiama uno scontro, diciamo così, tra integrismi che proviene dalla modernità, cioè la Chiesa che si contrapponeva, che era saldata con le corone, diciamo così, e le rivoluzioni liberali che vi si contrapponevano, poi è arrivata, insomma, dalla Rivoluzione Francese in poi, e noi oggi purtroppo siamo ancora reduci e vittima di questa eredità, per cui abbiamo ancora categorie credenti e non credenti divisi con la scure, abbiamo laici e cattolici divisi con la scure, che sono categorie insufficienti che vanno superate per andare a una nuova laicità che rimescoli un po' tutto. Il clericalismo, in particolar modo di Francesco, mi sembra che da un lato riprenda il fondamento di ricerca e libertà della spiritualità ignaziana e dall'altro potrebbe richiamare una magnifica frase di Maritain, del filosofo Maritain, che è questa: vi sono uomini quali, in nome della verità religiosa, vorrebbero erigere a principio l'idea dell'intolleranza civile. Mentre sull'opposto versante vi sono uomini che vorrebbero, in nome della tolleranza civile, far vivere la Chiesa in un isolamento totale e assoluto. Questo cosa significa? Superare opposti integrismi, quello radicale, laico, radicale laico e clericale confessionale.
Anche perché in questo tuo modo di pensare il clericalismo fa il gioco degli oppositori della Chiesa.
Certo, perché il clericalismo intanto va a mortificare il cristianesimo vero e quindi la Chiesa, la Chiesa fondamentalmente, perché stabilendo una gerarchia monarchica, insomma traguarda un'idea di Chiesa piramidale per cui ci sono 3-4 principi chiari e distinti, c'è un re e tutti in coda, a cominciare dai laici. E questa è una visione che c'è sempre stata, a partire da Costantino, ma ha avuto nei secoli una contrapposizione liberante, a partire anche da uno dei colossi della liberazione cristiana, che è stato appunto San Francesco.
Ecco, come da questa riflessione sul clericalismo nasce una nuova idea di laicità?
Una nuova idea di laicità può nascere in questo senso. Ecco, io in questo libro nuovo che sto facendo, che è in uscita, Il Papa Gesuita si intitola, che cerca di capire cosa c'è di gesuitico, di ignaziano in questo Papa, è un libro che sarà edito da Mondadori Università, cerco di connettere l'idea di ricerca che c'è nella spiritualità ignaziana, in particolare partendo da due principi. Uno è negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che si chiama in gergo il presupponendum, che dice che bisogna presupporre che ogni buon cristiano deve essere pronto più a salvare la parola del prossimo che a condannarla, e se non può salvarla indaghi in quale senso la intende, e se l'intende in male la corregga con amore, cioè con misericordia. Se non basta, cerchi tutti i mezzi opportuni affinché, intendendola in bene, si salvi. Ora, qui siamo nel 500, in piena controriforma, o anzi meglio, riforma cattolica, con l'Inquisizione dominante, e il santo Sant'Ignazio, fondatore dei Gesuiti, in quattro righe ci ha dato una definizione di laicità in termini di libera ricerca, libertà del pensiero. Per stringere, che significa questo? Significa che la libertà del pensiero deve essere ripresa anche nel campo cattolico, cioè il cattolicesimo e la Chiesa non è la Santa Inquisizione, l'oppressione, come vorrebbero certe istanze monarchiche della Chiesa, per cui c'è un organicismo. E Francesco, in questo senso, chiamandosi Vescovo di Roma, valorizzando la domanda più che la risposta, va a dissacrare la sua sacralità di pontefice per andare alla santità.
A questo punto noi ci sentiamo un altro passaggio del Magistero di Papa Francesco dall'omelia nella Domus Sante Marte del 16 dicembre 2013, e sentiamo un altro pensiero del Papa sul clericalismo.
Quando nel popolo di Dio non c'è profezia, il vuoto che lascia quello viene occupato dal clericalismo. È proprio questo clericalismo che chiede a Gesù: con quale autorità fai tu queste cose? Con quale legalità? E la memoria della promessa e la speranza di andare avanti viene ridotta soltanto al presente. Né passato né futuro speranzador. Il presente è legale. Sei legale, vai avanti.
Come commentare queste parole del Papa, Alberti?
Questa è una sintesi molto impegnativa, perché poi Papa Francesco ha anche questa dote di dire in poco un mondo. Se è legale va avanti, che significa? Che la diplomazia uccide la profezia, c'è una visione troppo terrena, troppo legale, troppo canonistica, di imposizione giuridica, uccide la carità. Che cos'è la carità? È, secondo me, il corrispettivo teologico della laicità. La carità non è solamente siamo buoni, approssimiamoci, è un'apertura mentale continua. È difficile, impegnativo. Cioè, il Papa Francesco è un Papa molto impegnativo, e mi viene in mente la prima delle citazioni che hai fatto all'inizio dal suo pensiero, che dice che il laico si vuole clericalizzare. Ecco, perché si vuole clericalizzare? Perché è difficile sopportare la libertà del pensiero. La libertà del pensiero non è solamente una cosa fatta di luce, è una cosa che fa i conti con il tormento di Dio, il tormento della ricerca. Dio c'è, non c'è, nel credente c'è il non credente, come diceva Martini.
Vediamo un po' se questa opposizione clericalismo e anticlericalismo così presente nel magistero del Papa ha delle precise radici bibliche. Lo facciamo ospitando a questo punto della trasmissione un'intervista con il padre Francesco Rossi De Gasperis, gesuita e biblista, professore emerito alla Pontificia Università Gregoriana. Proprio a padre Rossi De Gasperis abbiamo chiesto quali sono le radici bibliche del tema dell'idolatria, che in qualche modo si connetta a quello del clericalismo. Sentiamo cosa ci ha detto padre Rossi De Gasperis sull'idolatria nella Bibbia.
Ma direi che l'idolatria è l'attentato più grave al nome di Dio. Non c'è nella Bibbia l'ateismo, non esiste, diciamo, nel mondo religioso antico l'ateismo. Nella Bibbia l'idolatria consiste nel dare un volto fatto dall'uomo a Dio. Quindi l'immagine un po' dell'idolatria, soprattutto quella del vitello d'oro nel deserto, quando, dato che Mosè è assente da 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai e parla con Dio e non è più tornato nel campamento, la gente dice: ma questo Mosè se n'è andato, e chiede ad Aaron di fare un volto allo stesso Dio, quindi non è il passaggio a un altro Dio. L'idolo nella Bibbia soprattutto non è tanto un altro Dio, ma è il tentativo di dare un volto umano fatto dall'uomo al vero Dio. Infatti viene celebrato il vitello d'oro con il canto: ecco il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto. Quindi rimane lo stesso Dio liberatore dell'Esodo, ma finalmente con un volto di una divinità, diciamo, che poi è il Dio fecondo, il Torello. Ecco, finalmente abbiamo dato un volto che capiamo, che ci serve, funzionale per le nostre necessità, i nostri bisogni. E quando Mosè scende dal monte e vede questo, rompe le tavole della legge che ha ricevuto da Dio e si sdegna, e quindi poi viene fuori la rivolta e la punizione. Quindi quella è un po' l'immagine classica dell'idolatria, che non è il passaggio a un altro Dio, ma è piuttosto dare un volto temporale, un volto umano, un volto che corrisponda alle esigenze umane, al vero Dio.
Ecco, oggi che gli uomini, diciamo così, non si costruiscono più vitelli d'oro, esiste ancora l'idolatria nella nostra società?
Credo di sì, per esempio anche nella nostra tradizione cattolica, se vogliamo, i tentativi di fare una teologia su Dio, quindi di usare i concetti umani fatti dagli uomini, che sono derivati dalle conoscenze naturali, diciamo, applicate a Dio, quindi esasperare questo bisogno di definire tutto su Dio, ecco, definire Dio come se fosse definibile, questo è un tentativo idolatrico, certamente. Quindi si potrebbe dire che anche alla base della teologia cattolica ci può essere la tentazione forte di possedere Dio attraverso delle definizioni fatte da noi, immutabili, intoccabili in certo senso, a cui si dà un valore assoluto, mentre invece sono sempre un valore relativo, certamente anche utili e necessari per evitare le eresie, per fare il dialogo interreligioso, eccetera, però senza nessuna pretesa di definire Dio.
Potremmo considerare il clericalismo una forma di idolatria?
Certamente, perché il clericalismo vuol dire dare alla religione lo statuto della fede. La fede viene da Dio, la fede, diciamo noi, è una virtù teologale che viene da Dio e ha come oggetto Dio solo. Allora il clericalismo invece è tutto quell'insieme di pratiche, regole, comportamenti religiosi che sono necessari nella vita religiosa degli uomini, ma che sono fatti dagli uomini. Quindi la morale stessa è una scienza umana, non è una teologia che viene da Dio. E allora quando questo castello, in certo senso, di comportamenti morali, religiosi, rituali, viene elevato addirittura allo statuto della fede, è fatto coincidere con la fede stessa, questo è un processo che può portare all'idolatria, certamente.
Ecco, perché secondo lei Papa Francesco insiste così tanto nella sua predicazione sulla condanna al clericalismo?
Perché mi sembra che il Papa Francesco respinga completamente una religione che si eriga come ultimo appello, direi, alla coscienza umana e quindi che si sostituisca in qualche modo la parola di Dio. Allora tutto quello che diventa nucleo sacralizzato, ecco, il fatto stesso che si sia voluto presentare come vescovo di Roma e non come papa universale, questo potrebbe essere una forma di idolatria in un certo senso, rischiava di essere idolatria. In questo senso io credo che Benedetto XVI abbia fatto l'operazione più di fede, direi, che si è avuta nella storia della Chiesa, perché ha dissacrato la sua stessa mansione di Papa Universale, appunto, riconducendosi alla ragione per cui poi è Papa, cioè perché è Vescovo di Roma, che è il titolo principale, il vero titolo del Papa è Vescovo di Roma. Quindi è stata un'operazione anticlericale, certamente, dove il clero non è più una casta a parte, diciamo, con tutto uno statuto suo sacrale. Questo c'è ancora molto nel cattolicesimo, anche nella tradizione cristiana, non cattolica.
Ecco, infine, padre Rossi De Gasperis, qual è, secondo lei, la terapia che Papa Francesco sta prescrivendo a una chiesa malata di clericalismo? Qual è l'atteggiamento a cui il Papa ci chiama?
Io credo, quello forse lo dico per tendenza mia personale, ma di riportarci alla parola di Dio, di trarre l'ispirazione di tutto il nostro discorso di fede dalla parola e non dalle aggiunte che sono state fatte nei secoli posteriori, anche cominciando dagli inizi, se vogliamo, della Chiesa, aggiunte fatte dagli uomini di nozioni umane per spiegare, per dare un volto, c'è anche tutto il temporalismo con cui ce l'ha Francesco, in fondo, che è quello di vedere la proiezione nel temporale della Chiesa come se fosse parte essenziale della Chiesa, questa tentazione di temporalizzarsi, di sacralizzarsi, questo ce l'ha molto e lo evita, mi pare, rifacendosi in massima parte alla parola di Dio direttamente.
Ed era il gesuita padre Francesco Rossi De Gasperis, biblista, professore emerito alla Gregoriana. Avete sentito la sua riflessione sul clericalismo, e le radici anche bibliche di questo atteggiamento legato al concetto di idolatria e in particolare l'anticlericalismo di Papa Francesco. Ne stiamo parlando in studio con il filosofo Vittorio Alberti, ufficiale del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che appunto riflette su questo tema, l'anticlericalismo non antiecclesiastico di Papa Francesco, in un libro che è in uscita. Vittorio, un commento intanto a questa analisi di padre Rossi De Gasperis.
Rossi De Gasperis una volta disse una frasetta, secondo me, geniale. Insomma, disse che si può essere cattolici ma non cristiani. Ecco, in questo senso io anche in questo libro, insomma in generale, vedo il clericalismo come... Mi ricorda un po' la statolatria, cioè il culto dello Stato tra 8 e 900, per cui mi sembra che il clericalismo sia lo statalismo della Chiesa, cioè il culto dell'istituzione, quindi di tutto ciò che è umano e di una visione autoritaria e fondamentalmente chiusa in pochi principi che certo non abbracciano la complessità. In questo senso, ciò che ha detto il padre Rossi De Gasperis mi sembra... che si leghi magnificamente, diciamo così, all'idea di incompletezza che propone Papa Francesco. Cioè Papa Francesco non chiude le questioni, cioè lui le chiude interrogando, quindi mette la palla al centro, per così dire, crea continuo dibattito, apertura e ricerca. Se io pretendo di dire di me stesso che sono un libero pensatore, un illuminista, mettiamola così, e chiudo e affermo, prima o poi cadrò nel narcisismo delle mie idee, prima o poi, perché sono un essere umano, quindi se ho successo, per esempio, eccetera. Papa Francesco invece non le chiude. Quindi tutti questi opportunisti, diciamo così, atei devoti o ex radicali che adesso sono diventati di colpo cattolici, a cominciare da Giuliano Ferrara, che dicono che il Papa è un clerical pop e che illude a causa della misericordia, o non ha capito niente, ma dubito perché non è molto intelligente, oppure fa un'accusa veramente strumentale e pericolosa, molto materialista, cioè non dà una visione spirituale e filosofica di ciò che è la Chiesa.
Ecco, come Papa Francesco con questo tipo di riflessione spinge i laici all'azione, secondo te?
Il Papa spinge continuamente i laici all'azione e ha questa terminologia, chiesa ospedale da campo, la battaglia. In questo io vedo molto Ignazio di Loyola, cioè la famosa meditazione delle due bandiere. Ignazio di Loyola era un soldato ed era una persona tormentata, non era una persona serena, ecco. Era un misto di inquietudine e pace, un'inquietudine di ricerca continua che è tipica del libero pensatore. In questo senso Papa Francesco non vuole il laico clericalizzato, cioè non lo vuole supino e cortigiano, come invece purtroppo siamo spesso ridotti, molto anche nella curia romana. Io ci sono dentro e lo so. E in questo senso, secondo me, siccome poi Papa Francesco parla sempre di verità, bontà e bellezza messe insieme, che poi sono anche le domande della filosofia, che cosa è vero, che cosa è buono e cosa è bello, secondo me Papa Francesco stimola anche una creatività estetica, cioè un cambio di estetica, laddove invece la Chiesa clericale, monarchica, ha avuto nella storia anche i suoi trionfi, la sua bellezza e la sua arte. Oggi abbiamo un'estetica cattolica un po' monocolore, un po' triste, diciamo così. E quindi, secondo me, se il laicato muovesse anche un rinnovamento dell'estetica, se l'estetica ci salverà, se la bellezza si salverà, come diceva Dostoevsky. Però, per fare questo, non può parlare da solo Papa Francesco. Adesso dobbiamo tirarli fuori, questi laici liberi pensatori. Se no, sarà tutto un lavoro vano.
Grazie davvero a Vittorio Alberti, filosofo ufficiale del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. E abbiamo anche avuto ospite il padre Rossi De Gasperis, gesuita, per questa riflessione sull'anticlericalismo non antiecclesiastico di Francesco. Ricordiamo in chiusura che nella sua intervista padre Rossi De Gasperis parlava della rinuncia di Benedetto XVI e forse merita una riflessione finale quella frase così forte appunto del padre Rossi De Gasperis, in quella rinuncia un gesto fortemente anticlericale. Cosa significa, Vittorio?
Mi permetto di dire che il gesto di Benedetto XVI, che è molto Sturm und Drang, insomma molto romantico e dal punto di vista umanistico colossale, e mi dispiace che nel mondo cattolico non se ne parli ancora, non se ne parli tanto come meriterebbe. Anzi, si tende a dividere Francesco da Benedetto. Il gesto di Benedetto io credo che sia un gesto gesuitico, nel senso che ha liberato la struttura dal cascame del culto idolatrico del quale parlava Rossi De Gasperis, cioè del culto dell'istituzione, e ha, come dire, motivato i cardinali nelle congregazioni generali a trovare qualcosa di liberante. Quindi io vedo il gesto di Benedetto come il motore anticlericale iniziale sul quale poi si è innestato il nuovo Papa, che necessariamente doveva essere un Papa così e che finalmente sta perfezionando e potenziando al massimo, secondo ciò che dice il Vangelo, questa libertà liberante che c'era anche in Dante, quindi insomma è anche molto interessante.
Grazie davvero a Vittorio Alberti, ufficiale del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là delle notizie, cronache e commenti. L'anticlericalismo non antiecclesiastico di Papa Francesco è il tema su cui abbiamo riflettuto. Restate sintonizzati su Radio Vaticana Italia e ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande.